bene. Di nuovo buongiorno a tutti. Allora, prima di lasciare la parola a Padre Carlo, volevo dire due brevissime cose, qualche avviso, allora, spero di ricordare tutto. La prima cosa, ci chiedevano dopo la messa di uscire fuori dalla scalinata, se, non so che tempo fa, se non piove usciamo dalla scalinata alla fine della messa e ci facciamo una foto di gruppo che poi metteranno sulla rivista, no, dell'amore misericordioso, quindi no, fine della messa non ci disperdiamo ma andiamo fuori tempo permettendo. La messa, vi ricordo, è alle 11, quindi ecco, troviamoci in chiesa, in basilica, in tempo utile, ecco, per il visto della messa. Avremo il rito della promessa, quindi ecco, preghiamo anche per questi tanti fratelli che sono un po' agitati, ovviamente. E volevo dirvi un'altra cosa, un altro avviso importante al quale tengo molto e dovremmo tenere tutti. A giugno, il 15, 16, 17, ci sarà il raduno dei bambini qui, a Colle Valenza, come ogni anno. E come al solito vi chiedo la disponibilità, chi può essere presente per fare servizio, perché c'è bisogno di aiutare nella sala del refettorio, c'è bisogno di persone, di animatori nei gruppi, persone che controllino anche i bambini, che stiano un pochino dietro perché sono piccoli, quindi c'è bisogno di tante persone, quindi chi può rendersi disponibile ovviamente è ben accetto. E soprattutto vi chiedo anche di arriverà comunicazione nei gruppi prossimamente, anche con il programma, ma vi chiedo anche di stimolare poi nelle vostre realtà, nelle vostre parrocchie, nei vostri gruppi, la partecipazione dei bambini a questo raduno, a questo incontro. E è inutile che ce lo ripetiamo per l'ennesima volta, no? Che insomma i giovani vanno seguiti, coltivati, e quindi c'è bisogno dell'impegno di tutti per questo, no? 15, 16, 17 giugno. E un'ultima cosa, che poi forse non ci sarà tempo per dircelo, io vi ringrazio della partecipazione al convegno, della giornata di ieri che è stata molto ricca, molto fruttuosa secondo me, ci portiamo a casa credo parecchio. E stavo, durante la notte, stavo rileggendo qui la frase di Gesù che dà il titolo a questo convegno. E se ci fate caso non è una speranza di Gesù. Gesù non dice riceverete lo Spirito Santo e poi cercate di essere testimoni, insomma fate il possibile. Gesù dice riceverete lo Spirito Santo e sarete i miei testimoni. È una certezza. È una certezza perché chi riceve lo Spirito Santo e chi apre il cuore allo Spirito Santo non può non testimoniare. E allora credo che torniamo a casa con questa certezza, adesso Padre Carlo ce lo dirà anche meglio, ma questa è una certezza che Gesù ha e che dobbiamo avere anche noi, che saremo la sua testimone, io ne sono convinto. Padre Carlo.
Ecco, grazie. Anzitutto io vi ringrazio perché voi mi date la disponibilità del vostro ascolto. Ecco, adesso si sente, no? Vi ringrazio perché l'ascolto è un dono gratuito che voi fate a chi parla. La vostra disponibilità, il vostro tempo è prezioso, lo potreste impiegare diversamente in forme più vicine alla vostra sensibilità, al vostro gusto. E io sono qui non per mia scelta, ma perché il mandato che mi è stato dato mi costringe in un certo senso a dirvi come la penso rispetto al tema che è stato proposto in questo convegno, cioè chi è per me il testimone di Cristo. E anzitutto vi dico che noi siamo qui perché è nel suo nome che siamo stati radunati, non è che noi siamo radunati qui per una nostra iniziativa. Attraverso mille circostanze è nel nome di Cristo e solo nel suo nome che noi siamo qui ad ascoltare quello che lo Spirito ci suggerisce. attraverso le mediazioni umane. Le mediazioni umane sono quelle che sono, non è che le scegliamo, noi soviamo in un contesto, vi trovate a mettervi in relazione con certe persone, sono quelle, e quelle vi portano lo Spirito del Signore. E un'altra premessa, questa è un pochino, diciamo così, metodologica, secondo me un metodo di relazione funziona se, come diceva il mio amico Frangovino, c'è un pizzico di saggezza, un grammo di bontà e un sorso di buon umore. Io non vorrei, insomma, dare l'impressione di essere troppo saggio oppure troppo bonaccione, vorrei anche dare un senso così di distensione, di buon umore alle nostre relazioni. Ecco, il tema che noi stiamo affrontando vi viene presentato in maniera chiara dalla fotocopia che vi è stata distribuita, no? Ce l'avete tutti, il titolo è Messaggeri della salvezza, messaggeri dell'amore misericordioso, e non sono altro che riflessioni che io ho fatto sui temi fondamentali che sono stati trattati al convegno di Verona dalla Chiesa italiana nell'ottobre scorso. E se notate, questo era il tema che la Chiesa italiana si è presa per evangelizzare gli italiani nei prossimi anni. Quindi è un tema nel quale ci troviamo tutti concordi, e la Chiesa italiana diviene un tema fondamentale oggi per la nostra gente. Cristo è risorto, noi ne siamo i testimoni. Vi leggo il brano, i due versetti del Vangelo a cui ho preso questa frase. Dal Vangelo secondo Luca: allora aprì loro la mente all'intelligenza delle scritture e disse: così sta scritto, il Cristo dovrà patire e risuscitare dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutte le nazioni la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni. È nel nome di Gesù Cristo che noi parliamo. Predicare significa annunciare la conversione e il perdono dei peccati nel nome di Gesù Cristo nostro Salvatore. E questo è il titolo che mi autorizza a parlare a voi, non altri titoli. Ecco, che cosa è stato detto a Verona a proposito di questo tema? Anzitutto si è cercato di fugare quel clima di scoraggiamento di gente quasi alla deriva, di gente quasi sopravvissuta in questo mondo conflittuale dove sembra che ci sia il prevalere di altre idee, di altri poteri, per dirci che noi siamo un popolo non in balia di poteri umani, ma siamo un popolo che ha in se stesso la forza della speranza che deriva da Cristo risorto. E questa è la nostra forza. Non è basata su poteri umani o su sicurezze umane. La nostra forza è il fatto che Cristo è risorto. Noi abbiamo lo sguardo fisso sul risorto. La persona di Cristo è il centro della nostra fede. Questo rapporto deve essere curato, deve essere approfondito, deve essere comunicato attraverso le nostre parole e la nostra vita. Quindi noi abbiamo un progetto evangelico che abbiamo raccolto, al quale ci siamo dedicati, e siamo decisi a rimanere in questo amore a Cristo in una maniera definitiva e assoluta. È un nostro progetto, dico, è una nostra decisione. Nessuno la può prendere al posto nostro, né il prete, né il papa, né l'amico più caro. O tu prendi questa decisione, vivo secondo il progetto evangelico e la mia vita la conformo secondo il progetto evangelico, oppure nessuno potrà farlo al posto tuo. Se notate, il titolo è Messaggeri della salvezza, messaggeri dell'amore misericordioso. Perché ho messo questo titolo? Perché lo stile specifico attraverso il quale noi realizziamo questo progetto è l'amore misericordioso. Con la relazione si svolge in questo modo, c'è questa breve introduzione e poi la domanda, e i pericoli da evitare e le indicazioni da seguire. La contemplazione di Cristo risorto ci mette in comunione con l'Abba, il Padre, buono e misericordioso, che agisce solo per il bene dell'uomo e per la sua felicità. Quindi ti viene tolta assolutamente ogni equivoco rispetto a Dio. Dio, il nostro Dio, quello rivelato dalla Sacra Scrittura e in modo completo e definitivo da Gesù Cristo, è un Dio che agisce solo per il bene dell'uomo. Agisce solo con la volontà, spinto dalla volontà di farci del bene. Crea l'uomo per amore e per amore offre se stesso nella persona della seconda persona della Santissima Trinità, il suo diletto figlio, per salvarci. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, si è incarnato, morì e il terzo giorno è risuscitato dai morti. Questa è la nostra fede. L'uomo, quindi, non è uno strumento di cui Dio si serve per realizzare i suoi progetti. Noi non siamo dei mezzi, siamo il fine dell'azione di Dio. Dio, se esiste, se agisce, il tuo di fronte al quale si pone sono io. Ecco perché mi ha dato la libertà. Ecco perché il rapporto con Dio si basa solo sull'amore. E non esiste nessuna forma di costrizione, notate. Perché Dio ha un tu che sono io. Da quando Cristo si è incarnato, l'umanità è il tu con la quale Dio dialoga. E dialoga attraverso un rapporto amoroso. Tanto è vero che la Bibbia si parla di sposalizio. Si parla di alleanza, un'alleanza eterna e indissolubile. Questa idea è presente anche nella ragione umana, tant'è vero che Kant, il famoso filosofo tedesco del Settecento, 750-800, usa questa frase: considera l'umanità sia in te che negli altri sempre come fine e mai come mezzo. Vedremo, poi approfondiremo questo argomento. La persona è il centro, è il fine, non deve essere mai strumentalizzata, neanche per il progetto più squisito o più meraviglioso del mondo. Ogni progetto, ogni attività deve essere finalizzato al bene della persona. Quindi annunciare e vivere il messaggio cristiano non uccide l'uomo, non lo costringe, non lo riduce, non uccide la sua intelligenza, la sua libertà, la sua sessualità, il suo rapporto amoroso, non lo uccide, ma lo mantiene in vita, lo rafforza, lo valorizza per l'eternità. Il divino non boccia l'umano, non lo schiaccia, lo promuove e lo esalta fino alla risurrezione della carne. L'altro punto fondamentale: questo mio corpo risorgerà, nulla andrà perduto di me. Io solo i capelli ho perso un pochino, il resto Dio salva tutto, forse mi darà una bella chiola, Francesco. Quindi io non invidio la signora quando sarò risorto. Allora, in che modo, la domanda, in che modo incarnare questo messaggio di salvezza nella mia vita? Ecco la domanda che il Lama si pone. Io, persona che dialogo con Dio, in che modo questa ricchezza che mi viene comunicata la trasmetto ai miei fratelli? Quali sono i modi concreti? Io vi indico tre cose da evitare, sempre prese dalle discussioni, dalle relazioni del convegno di Verona, naturalmente approfondite, ampliate un pochino, secondo la mia sensibilità di sacerdote figlio dell'amore misericordioso. Tre cose da evitare e tre indicazioni da seguire. Le tre cose da evitare sono il clericalismo. Ieri lui parlava di clericalizzazione nella sua relazione. L'intimismo o devozionismo e l'istituzionalismo. Tre cose da evitare. Tre indicazioni da seguire sono la testimonianza, il discernimento e il dialogo. Quindi noi stiamo declinando in che modo porto la salvezza ai miei fratelli attraverso tre cose da evitare e tre cose da seguire. Che cos'è clericalismo? Clericalismo, la Lumen Gentium definisce, riporta questa frase, al numero 30, è una costituzione del Concilio Vaticano II, la Lumen Gentium. I sacri pastori sanno benissimo quanto contribuiscano i laici al bene di tutta la Chiesa. sanno infatti di non essere stati istituiti da Cristo per assumersi da soli tutta la missione salvifica della Chiesa verso il mondo. La prima lettura che abbiamo fatto ieri agli Atti degli Apostoli, che verrà risentita oggi, dice proprio questo. Paolo affida agli anziani della comunità il messaggio evangelico che ha trasmesso. A loro affida questo messaggio. Quindi i sacri pastori sanno di non essere stati istituiti da Cristo per assumersi da soli tutta la missione salvifica della Chiesa verso il mondo. Attenzione, invece tante volte sembra che il prete, il parroco, sia il re, il padrone. Ci sono io, quello che ho detto io, guai, che ho scuso. Quel parroco non sa che è lui solo quello che si deve assumere la salvezza del mondo. Ci sono anche gli altri che hanno le loro gravi responsabilità. Questo articolo del Concilio Vaticano II è teso a stroncare il clericalismo. Si pensi all'arroganza invadente di certi modi di presentare i contenuti religiosi, in maniera apodittica, in maniera indiscutibile, di certe forme di apparizioni, per cui quello che hanno detto quell'apparizione, guai a chi osa contestarlo, per carità, accusato di non avere fede, qua su giù, sono cose utili ma limitate in quel contesto e rivolte alla sensibilità di alcune persone. Di certi movimenti che sembrano il plus ultra, oltre a quelli non c'è altro. Un movimento è un modo concreto di vivere la spiritualità cristiana in quel contesto e con quelle persone. Non può essere preso come modello assoluto, capite, no? Quindi assolutizzare certe cose non è secondo lo spirito cristiano. E pensate all'arroganza anche di certi modi poco propositivi che vengono fatti anche da chi ha un certo potere e una certa autorità. E non sono rispettosi della dignità della persona. E ignorano la famosa domanda di Gesù che si rattristò e si indignò, la domanda che disse. Gesù disse, è lecito il giorno di sabato fare il bene o il male, salvare una vita o toglierla, di fronte all'arroganza dei farisei e dei sadducei che presumevano di avere in mano il diritto di stabilire chi viveva secondo Dio e chi invece viveva contro Dio. Gesù gli fa questa domanda e dice il Vangelo, si rattristò e si indignò. Gesù si è scontrato duramente con coloro che considerano la religione come un possesso e Dio come una realtà disponibile ai propri interessi. Quando si rifiutò di usare il sacro, cioè i miracoli, come strumento di successo e di vanto su richiesta dei suoi compaesani. Allora, nella sinagoga di Nazareth, tutti furono presi dal degno, si levarono, lo cacciarono fuori dalla città per gettarlo giù dal precipizio. Gesù si rifiuta di usare i miracoli per dire, vedete quanto siamo bravi, che cosa sappiamo fare, siamo i migliori. Vogliamo scherzare, il sacro è ridotto a questo punto. Il clericalismo porta in pratica al rifiuto della salvezza proprio da parte di coloro che si ritengono giusti, che rispettano la religione e che forse hanno anche profetato nel nome del Signore e cacciato demoni nel suo nome e compiuto molti miracoli nel suo nome. Gesù gli dice non vi conosco, perché la motivazione non è giusta, lo hanno fatto per la propria vanagloria, per il proprio vanto. Non basta dunque essere membri di una comunità, di una istituzione, essere iscritti a un'associazione, condividere certe radici comuni per ottenere la salvezza. Ieri sera vi ho fatto la domanda, siamo sicuri di salvarci? Io sono sicuro di salvarmi, perché se non salvo me stesso ho perso tutto. Se voi vi salvate tutti, ma io non vi salvo, a che mi serve tutto il resto? Scusate. Il discorso è estremamente personale. Gesù dice a Pietro, mi ami tu? Mica dice, mi amate voi in senso generico? La domanda è personale e io devo rispondere. Io mi devo salvare. È scritto nella Bibbia, ama gli altri come te stesso. Attenzione a questo, non facciamo il socialismo per cui ci salviamo così a mucchi, a masse enormi, sterminate. Con questo, naturalmente, non si vuole affermare che non sia necessaria l'appartenenza alla Chiesa, attenzione, per essere autentici cattolici, né tantomeno condividere lo slogan che si sente dire Cristo sì, Chiesa no. Cerchiamo di capirci, eh? Io dico, la risposta a Cristo è personale nel contesto ecclesiale, non è che risponde il Papa a posto mio. Attenzione, questo non significa che io devo essere fuori dalla Chiesa per salvarmi. Significa che c'è, quello che sto dicendo, una sostanziale differenza fra il riconoscere l'imprescindibile funzione della Chiesa come espressione e sacramento di salvezza e la decisione personale che io nella Chiesa devo prendere per seguire Cristo. Questa decisione solo io la posso prendere. È bene ricordare che la Congregazione dei Figli dell'Amore Misericordioso è stata fondata non da un ecclesiastico, ma da una umile suora spagnola, Madre Speranza, che aveva già fondato le Ancelle dell'Amore Misericordioso in una situazione di contrasto con l'autorità ecclesiastica locale. Voi immaginate che Madre Speranza avesse detto: io seguo pedissequamente quello che mi dice il Vescovo di Madrid. Immaginate. La madre ricorre al cardinale contro il Vescovo. Dice, come si permette? Denuncia il Vescovo al cardinale, dicendo non va bene quello che lui fa. Mi sta ostacolando un progetto che Dio mi ha ispirato. Vada al cardinale. Che coraggio. So se noi siamo pedissequi, ci diamo sempre la testa anche quando la nostra fede ci dice no, abbi coraggio. Ma Gesù quante volte si è scontrato con l'autorità ufficiale religiosa del tempo? Puoi immaginare che Gesù avesse detto, beh, sai, tu caro Caifa, hai ragione, alla fine è giusto, nessuno può farsi Dio, perché scherziamo, hai le tue ragioni, anche tu hai il tuo punto di vista. Anche Pilato, cerchiamo di combinare le cose, di metterci d'accordo, no? No? Poteva benissimo mediare le due cose attraverso strategie, chiamiamole come il cavolo ci pare, poteva benissimo farlo, no? Perché non l'ha fatto? La verità vi farà liberi, ha detto Gesù. Ecco, quindi stiamo attenti. Il clericalismo ci può portare a certe situazioni di compromesso che non sono al servizio della verità evangelica. Un altro pericolo è l'intimismo o devozionismo, anche questo serpeggia, si manifesta, consiste nel ritirarsi a vivere il messaggio evangelico chiudendosi in se stesso, senza confronti e senza verifiche, in una specie di circolo vizioso dove tutto viene adattato e utilizzato secondo i propri gusti. Mi piace pregare così, mi piace stare nel mio angolino, io e il mio Gesù, il resto, se c'è la comunità che prega, non me ne importa niente. Gli altri stanno in piedi, io sto in ginocchio. Gli altri rispondono amen, io rispondo picche, non lo so. Che il resto di... quello è devozionismo, scusate. Se la comunità prega, prega con gesti comuni. A me quel canto non mi piace, non lo canto. Se la comunità ha deciso di farlo, tutti lo cantano. Quella musica non mi piace, non la seguo. Questo sarebbe a dire. Sta qui per fare quello che ti piace, oppure per manifestare l'unità del corpo di Cristo in una celebrazione comune? Pensateci, io sto a guardare quando si prega, chi sta in piedi, chi sta in ginocchio, chi si gira di qua, chi si gira di là, dico ma dov'è l'unione? Voi immaginate che il mio braccio, mentre io cammino, il mio braccio se ne va da una parte, la mia testa da un'altra, deve avere una certa armonia il corpo per essere funzionale, no? E quando parlo è bene che il resto stia fermo, quando cammino è bene che non faccia altre cose, che cammini, che mi posso. Quindi tutto il corpo è proteso a camminare. Allora questa unità è funzionale alla Chiesa, no? L'intimismo, il devozionismo uccide l'unità della Chiesa, perché io adatto tutto secondo i miei gusti, tutto secondo i miei comodi. È un relativismo strisciante, soft e pericoloso, Il devozionista corre due rischi micidiali. Il primo, vedere la realtà in modo deformato e pessimista, perché non risponde ai suoi gusti. Il mondo come una latrina di vizi e di ogni sorta di pericoli, di minacce, di mali. Quindi disprezzo, rifiuto, chiusura. Oppure assumere un atteggiamento molto autoreferenziale, cioè sono io quello che vivo veramente da cristiano, tutti gli altri devono guardare a me. Quindi divento il protagonista, mi autocelebro. Il classico devozionista, eccolo qui, è colui che vanta continuamente numeri grandiosi, miracoli, visioni, radunate oceaniche, primati di ore di preghiere, colui che si mostra nelle grandi occasioni per puntellare e dimostrare la propria fede. Il devozionista è un presunto credente che fonda la fede sulla paura o sulla esaltazione di se stesso. Dobbiamo smascherare il devozionismo che è in noi. L'altro pericolo, l'istituzionalismo, consiste nell'accettare come verità, attenzione a quello che dico, non fatemi dire eresie, attenzione, rischio per me di soffrire del rasoio, consiste nell'accettare come verità dogmatica, attenzione alla parola dogmatica, tutto ciò che viene dalle istituzioni o da chi le rappresenta, mentre noi sappiamo benissimo che solo i dogmi e alcune regole morali devono essere accettati per fede come verità infallibili, non discutibili. Attenzione, i dogmi sono, le verità di lei sono una quarantina, perché tutto, il catechismo di Pio X, tutta verità infallibile, attenzione, no? I catechismi, attenzione, sono proposte che la Chiesa ci fa, che ci possono essere molto utili, se ce ne abbiamo di meglio, cambiamo quelle formulazioni e facciamo le altre. Attenzione, quindi c'è il famoso detto Roma locuta est, causa finita est, Roma ha parlato, è finita la causa, non si discute più, deve essere filtrato attraverso la coscienza e i tempi e i modi che ognuno vive, tant'è vero che si aggiunge justa modum. Roma locuta est, causa finita est, justa modum, cioè secondo i tempi, le circostanze, le persone a cui si rivolge. Qui si apre il grande problema dell'inculturazione. Voi immaginate che io vado in un paese dove vivo in un certo modo, mi porto il mio modo di vestire, il mio modo di mangiare, io che faccio? Non faccio altro che violenza nei confronti di quelle persone. Devo inculturarmi, justa modum, la verità la devo presentare nel modo tale che entri nella coscienza e nell'abitudine di quelle persone. Rinunciare a vedere con i propri occhi, rinunciare alla propria libertà e alla propria responsabilità è un grave peccato che non consente alla persona di instaurare un rapporto di autentica comunione né con Dio né con il prossimo. Quando noi residiamo tutte le sere, ora lascia, oh Signore, che il tuo servo vada in pace, secondo la tua, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, i miei occhi, non i suoi. Lei lo vede per sé, la salvezza. Io la devo vedere con i miei occhi. Voi immaginate che Simone non ha quanti sacerdoti sono passati lì, non hanno visto che in quel bambino c'era la gloria di Israele. Solo Simone con i suoi occhi l'ha visto. Solo Maria di Nazareth con i suoi occhi ha visto che quella parola, che quell'angelo era il messaggio di Dio che gli chiedeva di mettersi a disposizione, di mettere a disposizione la sua femminilità per ricevere il Signore. Maria, i miei occhi, attenzione, i miei occhi. Invece noi tante volte vediamo gli occhi degli altri. Io mi domando, gli occhi della revisione sono micidiali, vediamo gli occhi della revisione. Io ho i nostri occhi, l'ha detto la revisione, e poi crea quel senso di cerchiamo di vedere la revisione con i nostri occhi. Quella è una cosa, quello che io penso, che devo pensare, è un'altra cosa. Non è la stessa, può essere la stessa cosa. I miei occhi. E nel catechismo è scritta questa frase di San Tommaso, attenzione, questa frase che dice, bene ricordare la frase, Dio non ha vincolato la sua grazia soltanto ai sacramenti. Attenzione alla frase, San Tommaso, Dio non ha vincolato la sua grazia soltanto ai sacramenti. Cosa vuol dire? Che i sacramenti non portano la grazia? Esattamente il contrario. È sicuro che i sacramenti portano la grazia, ma Dio è talmente potente che comunica la sua grazia anche al di là dei sacramenti. Non so se mi spiego. Allora, noi abbiamo questo dono, i sacramenti, che sono la sicurezza della grazia di Dio. Ma questo non ci induce a dire gli altri è gente condannata perché non ha ricevuto i sacramenti. Attenzione, attenzione, Dio può salvare, può tirar fuori i figli di Abramo anche alle pietre. Nella Bibbia ci sono continuamente queste rivoluzioni. Pensate alla scelta di Davide, pensateci. Il padre Eli gli presenta tutti i figli. Samuele dice, ma qui manca uno. Ah sì? Sì, manca il più piccolo, ma niente, sta a pascolare i greggi nei campi. Era proprio quello che Dio voleva. Pensiamoci, insomma. Quindi questa disponibilità a 360 gradi di fronte alla grazia di Dio. Se voi leggete, adesso, ieri sera ho visto che come estrazione alla lotteria c'era il diario della madre. Leggete come nasce tutta la storia della fondazione delle congregazioni, accorgerete come lì Dio agisce a 360 e la madre è disponibile a 360 gradi di fronte a quello che Dio gli chiede. Quindi questa frase ci aiuta a capire, d'accordo? E Giovanni del prologo del suo Vangelo scrive: la legge fu data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo. Quindi noi non possiamo fermarci alle cose legali e sicure dicendo qui si esaurisce la grazia di Dio. Perché la grazia di Dio va oltre la legge. Con la sua venuta Gesù inaugura il tempo della benevolenza divina, il tempo del perdono, il tempo della salvezza totale, non più condizionata dal luogo del Tempio e dall'appartenenza al popolo di Israele, ma condizionata dalla tua risposta e dalla tua accoglienza del Dio vivo e vero in spirito e verità. Questi sono i pericoli. Andiamo invece alle indicazioni pratiche. Che cosa bisogna fare per camminare sulla via della salvezza e annunciare la salvezza? Tre indicazioni. La prima è la testimonianza. La testimonianza è chiamata anche il quinto Vangelo, oppure vogliamo parlare di dimensioni del cristiano, è la dimensione chiamiamola sacerdotale. La dimensione sacerdotale del cristiano è la testimonianza, offrire se stessi tutta la propria vita per annunciare Cristo. È il Cristo vivo nell'oggi attraverso la mia vita. Francesco, Benedetto, Madre Teresa, Madre Speranza, Padre Pio, eccetera, io ricordo con simpatia Annalena Tonelli che ho conosciuto, Pino Pugliesi, sacerdote di Palermo, ci sono molti siciliani qui, ci danno la sensazione che Cristo stesso sia ritornato sulla terra e di incontrarlo attraverso la loro persona. Questa è la prima condizione della testimonianza. Un'altra condizione è quella di essere testimoni di un mondo più umano. Il cristiano, concittadino dei santi, proprio per questo porta la forza del divino in mezzo agli uomini e così rende più abitabile il nostro paese, promuove i valori umani, riaccende la speranza e la gioia del vivere in un contesto avvelenato dal peccato e contribuisce a eliminare la povertà, l'emarginazione e la miseria. Tutta l'opera di Madre Speranza è stata realizzata con questa finalità: venire in soccorso delle povertà e miserie umane per riportare fiducia e gioia. L'autentica testimonianza cristiana, quindi, non può fare a meno di promuovere i valori umani e il benessere dell'uomo, cioè salvare la persona concretamente, andare incontro e risolvere i bisogni delle persone. Nel Vangelo è scritto che Gesù passava per le strade della Galilea beneficando e sanando ogni sorta di malattie. Non parlava solo, Gesù faceva. beneficava, faceva del bene e sanava ogni sorta di malattie. Tant'è vero che quella donna emorroissa dice basta che lo tocco, sta a posto, guarisco. Il famoso centurione, basta che tu dici una parola e il mio servo sarà guarito. Quindi Gesù operava le guarigioni, guariva l'uomo nelle sue malattie. Non possiamo disincarnare il cristianesimo. Il cristianesimo è carità operosa. Ieri parlavamo che il giudizio avviene su gesti concreti di attenzione verso la persona. L'essere radicati e rinati in Cristo, ecco la dimensione sacerdotale, si concretizza in una presenza viva e operosa nelle realtà sociali e culturali, con uno stile di vita che sia sale e fermento della civiltà dell'amore misericordioso e con l'atteggiamento di chi si mette al servizio degli altri come ha fatto Gesù, nella condizione di servo, per salvare i fratelli. Gesù nel Vangelo non si manifesta in tuoni, lampi, in teofanie impressionanti o in atteggiamenti spettacolari, ma nell'umiltà di una grotta, nella semplicità e nella realtà del figlio del falegname. Gesù è il Dio con noi perché si identifica con ogni uomo nella sua realtà quotidiana. E Sant'Ambrogio dice, amando l'uomo e prendendoti cura di lui, tu incontri il Salvatore. C'è una frase del poeta francese Paul Claudel che dice così, nella fede umile di ogni giorno e nell'amore continuiamo a sperare. È quello che ci ha testimoniato ieri un'associata dell'ANAM parlando della sua vita quotidiana dal mattino alla sera. Continua a sperare e portare la salvezza nella fede umile di ogni giorno e nell'amore generoso di ogni gesto quotidiano. Claudel, in questo verso poetico, sintetizza lo spirito cristiano. Il filosofo cattolico Jacques Maritain scriveva così all'amico Paolo VI, quindi siamo oltre 30 anni fa, scriveva così, saranno soprattutto i laici cristiani semplici, con la loro vita familiare e di lavoro, con la loro amicizia, la loro cultura e la loro spiritualità, a rendere presente il Vangelo nel mondo futuro. Se nei secoli antichi furono i monasteri a tener vivo il seme del cristianesimo e della cultura in un mondo imbarbarito e ostile, domani saranno le famiglie e le piccole comunità di laici cristiani a costruire costellazioni di focolari per mantenere viva la fiamma della fede e della preghiera. Non dico che è una specie di catacombe. È nel cuore della famiglia che si mantiene viva la Chiesa oggi. Ebbene, quello che Maritain prevedeva usando il verbo futuro, oggi è una realtà che i LAM sono chiamati a vivere. Seconda strada da seguire per comunicare la salvezza, il discernimento, la dimensione profetica. Discernimento è la capacità di leggere la presenza dello Spirito nel nostro tempo attraverso la storia e la parola di Dio. Sono le due chiavi di lettura, la parola di Dio e la storia. La parola di Dio incarnata nei fatti di ogni giorno, saper leggere lì la presenza dello Spirito, perché Dio parla attraverso i fatti con i quali ci incontriamo. Non arriva improvvisamente una cosa strana. Attraverso i fatti quotidiani, Dio ci rivela che cosa vuole da noi, che cosa dobbiamo fare. Questa è la dimensione profetica. Benedetto XVI al convegno di Verona ha dato alcune indicazioni pratiche per essere profeti, per vivere questa dimensione. Per esempio, lui dice: rendi visibile il sì dato a Cristo, ossia il fatto che tu sei stato attratto e conquistato dall'amore di Cristo e dal suo progetto evangelico. Rendilo visibile. Prima attraverso la tua vita, poi attraverso l'annuncio che fai. Un'altra indicazione: riconosci e promuovi gli autentici valori della ragione e della cultura come presenza dello Spirito di Dio. Lui li chiama i semi del Verbo. Il Verbo, il Logos, la sapienza di Dio, che si manifesta attraverso i valori della ragione e della cultura. Quindi questo è un attacco radicale all'integralismo. In qualsiasi punto dell'umanità ci può essere qualsiasi persona che dice la verità, che usa la ragione correttamente, lì c'è una manifestazione dello Spirito di Dio. Un'altra indicazione: accogliere e valorizzare la diversità dei carismi. E qui immaginate, per esempio, la capacità di accettare il modo diverso di manifestare la propria fede, no? Quella che prima chiamavano culturazione, oppure anche la diversità, ampliando il discorso, la diversità delle religioni. E non è che noi dobbiamo fare i crociati, uccidere chi non la pensa come noi perché sono pagani. Pensate al lenzuolo di Pietro di cui ha parlato Luciana prima, no? Anche la Chiesa deve aprirsi a modi nuovi di accogliere gli altri. Il carisma è un modo concreto di vivere lo Spirito di Dio che si manifesta. Attribuire importanza decisiva alla persona. Qui vengono fuori tutti i grandi problemi della società di oggi. Pensate per esempio all'aborto. La persona non è ritenuta sacra e inviolabile. Tanto è vero che abbiamo diritto di stabilire se deve vivere o no. Qui invece si tratta di importanza fondamentale, decisiva della persona. Pensate alla immaginazione, al trattare le persone non con pari grado e dignità. Alcuni hanno fatto bene, altri sai. Ci sono molti modi di dire tu per me vali così, tu invece non vali un figo secco. Fuori. Molti modi, attenzione. Valorizzare con sapienza evangelica il grande capitale delle fatiche e delle sofferenze umane, inculcando in esse quelle motivazioni che derivano dal rendere ragione della speranza che è in voi. Pensate alla eutanasia. Qui rientra. La sofferenza vista come qualcosa di insopportabile da eliminare a tutti i costi. Quindi togliamo la croce, ecco, tocco i crocifissi, chiaro. Quel cadaverino appeso che ti fa inorridire. La sofferenza mette paura, certo. Mette paura. Fa inorridire. Ma qui si tratta di vedere l'enorme valore che ha la sofferenza e il dolore per la salvezza nostra, dal punto di vista umano e cristiano. Questa è la motivazione che ci induce a combattere l'eutanasia. Perché se io ragiono solo e dico è meglio vivere senza soffrire, quindi quando soffro in maniera insopportabile, fatemi fuori, sanno, alla fine seguo la ragione. Ma se non immetto questa luce della fede che mi dice che la sofferenza cristiana, la croce, ha un valore di salvezza, io non porto la motivazione evangelica determinante. Prima devo essere io convinto di questo e viverlo nel mio ambiente. Quindi l'attenzione al sofferente, perché è un dono prezioso di salvezza che Dio mette a mia disposizione, nelle mie sofferenze e nelle sofferenze degli altri. Rendere evidente e convincente la nostra fede attraverso la carità cristiana. Questo è un discorso molto frequentato. Poi l'ultima indicazione per comunicare la salvezza e il dialogo sarebbe la dimensione regale, cioè la disponibilità e il servizio, diventare guida. Il dialogo è ascoltarsi e parlarsi. mettendo in atto tutte le risorse umane e cristiane e spirituali, quelle che fanno udire i sordi e fanno parlare i muti, quando a un certo punto la ragione non è più capace di trovare soluzioni, c'è lo spirito che fa udire i sordi e parlare i muti, converte il cuore. Noi abbiamo questa risorsa, una risorsa che deve essere utilizzata. Il rapporto fra pastori e laici diventa costruttivo se lasciato fluire nella libertà dei figli di Dio e nella dignità di membra vive del corpo di Cristo, tutte funzionali per il bene della Chiesa. L'avevo già accennato prima, ognuno di noi è un membro del corpo di Cristo con la sua autonomia, non la sua indipendenza, la sua autonomia e il suo valore unico e irrepetibile. Nessuno può dire, beh, tu puoi far meno del mignolo. Il mignolo ha il suo valore qui. Dice, ma c'è il mignolo alla sinistra, no? A me mi serve il mignolo della destra. Questo mi serve. Non me lo devi togliere. E lo devo usare per la funzione per cui è stato creato, mi è stato dato. Non posso usarlo per camminare. Allora, ogni persona è stata creata dalla multiforme sapienza di Dio per una funzione precisa, la vocazione. Tu segui la vocazione se scopri il mistero della tua esistenza e porti a compimento la funzione per la quale sei stato creato. Chiarissimo il discorso, no? La vocazione io non me la do, è che un giorno dico alla mano, tu diventa piede. No, la mano sarà sempre male, ma quella è questa funzione. Se tu hai quella vocazione, il tuo compito è portare a termine lo scopo per cui sei stato creato. E non puoi fare che quello, come una pianta, un frutto, la pianta deve portare quel frutto, non può portarne un altro, altrimenti precipitiamo nella confusione del disastro ecologico. Così tu sei stato creato per questo, ecco il tuo carisma. È lì che devi esprimere fino in fondo lo Spirito di Dio che agisce attraverso quella tua personalità. La vocazione è personale, è già scritta nel tuo DNA. Devi solo scoprirla attraverso la preghiera, l'ascolto e la disponibilità. È Cristo il principio di tutte le vocazioni, perché Lui è la linfa che scorre nel corpo mistico della Chiesa. E in Lui ogni cristiano ha la capacità di vivere e di comunicare l'amore che ci unisce. L'unità del corpo di Cristo secondo la lettera ai Corinti 12. Il compito del Vangelo, dunque, è la salvezza di tutti gli uomini, è la chiamata di tutti gli uomini alla salvezza secondo la loro specifica vocazione. Quindi è necessario dialogare con tutti, non c'è nessuno che può essere escluso, perché ogni persona creata ha una funzione nella Chiesa e nell'umanità. Ecco il fondamento del dialogo. Quindi è necessario mettere al centro il valore della persona, eliminando pregiudizi ed emarginazioni, perché anche tra i cristiani può esistere la durezza di chi è chiuso a cambiare cose e costumi che danneggiano la persona. E qui bisogna smascherare, avere il coraggio di smascherare queste durezze. Ieri lui ha accennato a queste cose. Il compito del laico, il coraggio di smascherare le durezze che nella Chiesa possono esistere e impediscono questo fluire della linfa di Cristo attraverso le varie membra del suo corpo. Voi immaginate che solo il braccio destro si prende tutto il sangue, il resto, immaginate, va a finire. Anche qui deve fluire il sangue, dappertutto, fino ai capillari, dappertutto deve fluire. Le durezze della Chiesa spesso impediscono questo fluire della vita di Cristo attraverso tutti i membri. Il laico ha questo compito di far fluire in tutte le situazioni sociali in cui vive la linfa vitale di Cristo, lo spirito di Cristo. E quando non fluisce, deve smascherare questo impedimento, non per dire io adesso attacco, che attacchi? Tu adesso stai liberando questa occlusione, stai salvando quel membro dicendo la verità. È urgente, non ti puoi nascondere, non puoi stare in silenzio. Dire la verità. La verità vi farà liberi. Graham Greene, il famoso poeta, scrittore inglese, no? Che è morto nel 1991, scriveva: se non avete mai detto qualcosa che dispiaccia a qualcuno, è segno che non avete sempre detto la verità. Quindi smettiamolo, questo cristianesimo tutto ammantato di dolce, dolce, sì, dolce, ma anche vero, non offensiva, attenzione, nel giusta modum, nel tempo e nel modo giusto, ma non puoi venir meno a questo compito, fratello, non puoi venir meno, perché non salveresti il fratello se ti nascondi, se sei latitante, non salveresti il fratello, sei responsabile del membro che va in cancrena. Rendete conto? Quando c'è stato il terremoto, io sono originario qui, di Camerino, c'è stato il terremoto, il terremoto Cesico, Fiorito, c'è andato anche il Papa, no? Nel settembre 1997, 97, anche qui l'abbiamo sentito, sì. Anche a Massa ha fatto un disastro, che è Massa Martana. Ebbene, che cosa ha fatto la protezione civile? Ha impedito ai proprietari delle casse lesionate di entrare nella loro casa. Impedito, le hanno sigillate, non puoi entrare, come a casa mia faccio non mi pare, no? Se voglio morire dentro la casa mia, perché me lo impedisci? Molti dicevano così. I più vecchi dicevano, ma io voglio morire dentro la casa mia, scusa, perché me lo impedisci il comune? Gli dicevano, ma per il tuo bene, per la tua salvezza. Pensate al caso Vempi. Perché gli devono impedire di morire? Per il terremoto arriva il vigile, sigilla le porte perché giustamente per salvare la persona. Per l'eutanasia, no, non vale questo discorso. Se io impedisco a una persona di morire, contrasto la sua libertà. Ma dico, ma che razza di ragionamento stiamo facendo? Riesco a capire io. C'è proprio la paranoia, il gente squilibrata, che da una parte usa la ragione, dall'altra dice esattamente il contrario di quello che dovrebbe dire secondo ragione, no? Lì perché quello corre un pericolo, soffre, lo posso uccidere. Di là, quello corre un pericolo, può morire, no, non deve entrare, giusto? Prima perché no? Perché in quel caso anche tu, autorità, non interviene e non gli impedisci di morire? No, lo faccio morire prima, così, così cosa? Allora, il cristiano deve portare questa verità. La persona è sacra, è al centro del progetto di Dio e deve essere rispettata e amata fino all'ultimo respiro. Questo significa la famosa frase todo, todo, todo por. Io ho concluso anche con, ho finito, ma non sono bravissimo, semplicemente ho concluso con una frase di Madre Speranza, cerchiamo, io per me questa la posso realizzare, è pratica, perché tocca tutti gli aspetti della mia esistenza, giudicare senza passione, però giudicare in maniera serena e parziale, però vedere le cose come sono, senza lasciarsi prendere dalle antipatie e simpatie, senza passione. Amare senza ostentazione, non sappia la destra quello che fa la tua sinistra, o viceversa. Operare senza finzione, la verità, per salvare la persona. Senza finzione, sii chiaro, nelle motivazioni e nei gesti. Convivere senza malumore. Le situazioni difficili della convivenza, cerca di sdrammatizzarle, di portare quell'aria pulita in un contesto chiuso, soffocante, non portare anche tu il malumore, non spegnere il lucignolo fumigante, non spezzare la canna inclinata, cerca di salvarla. Questi dai il bicchiere d'acqua a chi ha sete. Non pensare che poi accontentare o fare un'opera di carità soltanto se arriva un pullman con il medico o con il corpo. Tu in quel momento fai quello che puoi, quel piccolo gesto, il bicchiere d'acqua ti soffre, l'hai fatto il gesto di salvezza, no? Quindi convivere senza malumore, reagire senza rancore, ho sentito ieri, mi pare, che qualcuno di voi ha superato la difficoltà a perdonare questo rancore, che diventa la nostra prigionia, la nostra distruzione. Deve essere vinto anche per la nostra salvezza, per la nostra serenità, grazie alla mitezza, cioè all'amore misericordioso. E grazie a voi dell'amore misericordioso che avete avuto nel mio ricordo. Io vi ringrazio adesso. Come vostro referente nazionale vi ringrazio perché ho imparato molto da voi, veramente, sia girando per i gruppi, sia per le testimonianze che avete dato. Ringrazio Federico per il lavoro splendido che sta facendo, tutta l'equipe nazionale, Solifugio, Rosario, Simone, Roberto, sono Luciana, sono veramente generosi e disponibili. E vedete anche tutti in questo incontro convegno che è stato organizzato dall'equipe. Grazie a tutti.
Grazie a Padre Carlo per la lucidità con cui ci ha proposto questa riflessione, che era molto, molto ricca e da digerire e da meditare. E adesso direi ci spostiamo subito in... Ci prepariamo per la messa, andiamo in basilica, alle 11 inizia la messa. Io chiedo a coloro che hanno dato la promessa di venire qui vicino, così ci raduniamo.